Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Offriamo questa Eucaristia per la pace, per ottenere dal Signore, per tutto il mondo, un futuro di pace.
Dal Vangelo secondo Luca. Al capitolo 4, i versetti da 31 al 37. In quel tempo Gesù scese a Cafarnao, città della Galilea, e in giorno di sabato insegnava la gente. Erano stupiti del suo insegnamento perché la sua parola aveva autorità. Nella sinagoga c'era un uomo che era posseduto da un demonio impuro. Cominciò a gridare forte: «Basta, che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui». E il demonio lo gettò a terra in mezzo alla gente e uscì da lui senza fargli alcun male. Tutti furono presi da timore e si dicevano l'un l'altro: «Che parola è mai questa che comanda con autorità e potenza agli spiriti impuri ed essi se ne vanno?» E la sua fama si diffondeva in ogni luogo della regione circostante. Parola del Signore.
E ripercorrendo il tratto di cammino di questa settimana, si comincia col battesimo di Gesù, al capitolo 3, versetti 21-22, che l'Evangelista Luca designa come l'unzione da parte di Dio, di Gesù come Messia. Lo vediamo subito dopo, l'abbiamo già visto in realtà, al capitolo 4, con la citazione di Isaia, versetto 18. È confermato anche negli Atti degli Apostoli questa designazione, capitolo 10, il discorso di Pietro, versetto 38, quando si parla di Gesù, si dice che fu unto da Dio con l'unzione dello Spirito Santo, e è un'unzione messianica. Noi sappiamo che Luca dice che Gesù è il Messia anche nei testi della nascita, e poi dice che Dio fece Gesù Messia e Signore con la risurrezione. Capitolo 2 degli Atti degli Apostoli, alla fine del discorso, sappia tutto Israele che Dio ha fatto Gesù con la risurrezione e l'ascensione Messia e Signore. Quindi vediamo che, diciamo, è un percorso, ecco, nella Gesù plenipotenziario come Messia e Signore con la risurrezione. E questo, però, anche l'episodio del battesimo è molto importante per tutto il percorso di Gesù. Qui mi sembra, ecco, non voglio fermarmi di più, Luca sottolinea la solidarietà: tutti erano battezzati, tutto il popolo, Gesù anche lui. E a quel punto, dopo il battesimo, mentre Gesù è in preghiera, Dio conferma a Gesù questa scelta. L'impressione è questa: sei tu il mio figlio diletto, è in te che mi sono compiaciuto. Qui è presentato come una parola rivolta dal Padre a Gesù, più che una manifestazione agli altri. Sappiamo che nei Vangeli ci sono diversi aspetti. Ecco, poi abbiamo meditato, poi Luca aggiunge la genealogia di Gesù, che in Luca è una genealogia ascendente, in Matteo non solo è discendente, ma comincia con Abramo, in Luca è ascendente e finisce, come vediamo, con Dio stesso, con Adamo e con Dio. Una delle prospettive di questa genealogia è che Gesù incarna la vocazione. Noi sappiamo che nella Bibbia Israele è detto figlio di Dio, tanto più il Messia è detto figlio di Dio. Ecco, sarà per me un figlio, dice a Davide, e quindi qui dice anche l'uomo stesso fin dall'inizio, Adamo, è chiamato a essere figlio di Dio, è la sua vocazione, essere immagine figlio di Dio. Gesù incarna, ecco, non solo la vocazione di Israele, la vocazione del Messia, anche la vocazione dell'uomo. Poi segue quello che noi chiamiamo le tentazioni o le prove, dove mi sembra si possa non ripetere tutte le cose dette, ma riassumere dicendo che a me sembra almeno le citazioni della Bibbia, quelle in bocca a Gesù in particolare, sono centrali per capire il significato di queste prove. La prima è al versetto 4 del capitolo 4, non di solo pane vivrà l'uomo, cioè Deuteronomio. Nel Deuteronomio Mosè dice che Dio, ti ricordati che Dio ti ha umiliato, cioè ti ha fatto sentire la fame, e poi ti ha dato la manna, che è un cibo che non viene da te, per insegnarti che l'uomo non vive soltanto di pane. Questo insegnamento non è possibile per l'uomo senza sperimentare la debolezza, la fame. Questo mi ha il significato. Qui vediamo che Gesù risponde così. Gesù accetta la sua debolezza, la sua fame. Non di solo pane vive l'uomo. Questo è un insegnamento che l'uomo deve apprendere attraverso l'umiliazione, attraverso la debolezza. Questo mi parla insegnamento del Deuteronomio. Qui vediamo anche Gesù. Poi la seconda citazione riguarda chiaramente l'idolatria con la sua connessione col potere. Questo Luca lo sottolinea in modo speciale, comunque l'idolatria. E Gesù appunto è qui, rappresenta il vero adoratore di Dio. Soltanto tutta la vita di Gesù e tutta la sua missione è un'adorazione di Dio. E se avesse accettato, diciamo, l'alternativa è legata in questo caso al potere mondano, che però è presentato, e questa è la cosa forse più significativa, come idolatria. È un atto di idolatria. Poi abbiamo l'ultimo delle tentazioni, anch'esso molto significativo, con la citazione da parte di Gesù: non metterai alla prova il Signore tuo Dio, che insegna come si deve credere alle promesse di Dio. Qual è la via della fede che Israele ha dovuto sperimentare nel deserto, nella lotta del deserto? E la lotta consiste proprio in questo, nel fidarsi di Dio, nel non pretendere delle verifiche. Le promesse di Dio sono molto grandi, almeno Dio mi dia una verifica, magari minore, ecco, ma intanto vediamo se è questo. Non pretendere verifiche, non metterei alla prova il Signore tuo Dio. Le sue promesse sono valide, ma non vanno messe alla prova. Mi sembra che questo sia il punto, insomma, su cui si può meditare. Ecco, poi segue, è centrale l'episodio di Nazareth. Notavamo che al centro c'è Isaia 61, la lettura che Gesù fa nella sinagoga di Nazareth, che nel Vangelo di Luca è un testo fondamentale, come lo è per tutti i Vangeli, in verità, al capitolo 3, Isaia 40, preparate la via del Signore in tutti i Vangeli, ed è non soltanto un primo testo, ma una chiave dei Vangeli, Così anche qui per Luca, in questo caso, è la chiave per capire la missione di Gesù, questo testo. Finirei accennando di questo episodio di Nazareth, diciamo, sia in Marco che in Matteo, e ci sono due interpretazioni, mi verrebbe da dire così, per semplificare, di questo episodio. Uno probabilmente è quella che troviamo in Marco e Matteo. Questi non è costui il figlio di Giuseppe, addirittura in Marco c'è l'elenco dei fratelli di Gesù, 5 maschi, mi pare, Gesù compreso, cosiddetti fratelli di Gesù, e le sue sorelle non stanno qui da noi. Lì sembra la difficoltà nel come si permette costui questa sapienza che gli è stata data, c'è una difficoltà di questo genere, una specie di inciampo. Qui è piuttosto Luca sottolinea un aspetto diverso, un'interpretazione diversa dell'episodio. Costui non è il figlio di Giuseppe, costui è uno di noi. È qui che deve fare i miracoli. È per noi, è il nostro onore, appartiene a noi. E difatti gli esempi che Gesù fa dopo, medico, cura te stesso, sono tutti in quella direzione, non sarebbero logicamente ben comprensibili in un'altra direzione. Al tempo di Elia e di Eliseo c'erano molti lebbrosi, però non è stato... Dio ha mandato, ha guarito un siro. Cioè, è qui la pretesa, e anche la libertà di Gesù, la pretesa che Gesù deve fare qui i suoi miracoli, che Gesù è uno di noi, il nostro servizio. E invece, appunto, gli esempi che Gesù fa mostrano l'interpretazione, credo, che si dovrebbe dare a questo testo. Ecco, poi arriviamo in questo modo al testo di oggi. Naturalmente possiamo anche riprendere i testi precedenti, ma concentriamoci soprattutto sul brano di oggi, che è il primo, mi pare, di 4 episodi, 4 scene che indicano una giornata a Cafarnao, c'è uno schema, insomma. Comunque questo è il primo episodio e anche il primo miracolo che Gesù fa in Luca.
Ecco, veniva sottolineato il fatto che questo passaggio di Gesù da Nazaret a Cafarnao è proprio il passaggio da un territorio, un luogo di conflitto a un luogo invece di pacificazione, perché a Cafarnao succedono delle cose belle, ecco. E invece, non so, probabilmente ieri avrete notato che all'interno dell'episodio precedente si fa riferimento a qualcosa che è accaduto a Cafarnao, ma probabilmente si tratta di un anacronismo, perché il testo non ne parla. Mi sembra che in questo episodio prevalga, più che l'idea di sanare una malattia, l'idea dell'autorità che viene espressa, l'autorità di Dio che è nelle mani di Gesù e che viene espressa attraverso questo gesto. Quindi è come dire, un miracolo molto particolare, perché si tratta proprio di un confronto tra la potenza di Dio e la potenza del demonio, il quale demonio pare essere un demonio ebreo, perché va di sabato in sinagoga. E quindi è un confronto che avviene nella sinagoga e ho letto un commento che parla addirittura della professione di fede del demonio, mi perdonerete. E in realtà il demonio vede chiaramente in Gesù il Messia, ma lo vede appunto come il Messia venuto a salvare, come diceva il versetto citato poc'anzi da Giovanni Paolo, a salvare coloro che stanno sotto il potere del demonio. Quindi lo vede come la rovina del potere dei demoni sulle persone. E questo mi sembra, come dire, una particolarità, lo troveremo anche in altri episodi, questo fatto qui. Comunque sentire, leggere sulla bocca del demonio tu sei il santo di Dio, che vuol dire tu sei il Messia, fa veramente impressione. Abbiamo per contrasto quello che è invece il punto di vista opposto, che è quello dell'angelo che va a portare l'annuncio a Maria al capitolo primo, il versetto 35, in cui si dice: colui che nascerà da lei sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Cioè qui è una definizione quasi con gli stessi termini.
Mi sembrava che il ritorno di questa parola autorità, potere, del versetto 32, erano stupiti, erano meravigliati per la sua dottrina, per il suo insegnamento e per la potenza della sua parola, perché la sua parola era con autorità, con potenza. Mi sembra che il ritorno di questo termine dopo le tentazioni, che era appunto l'elemento della seconda, a te darò tutto questo potere e la loro gloria, parlando dei regni, se ti prostrerai. Adesso sembra dire che Gesù ha rifiutato quella via di idolatria, invece possiede un potere che viene da tutt'altra fonte ed è senza paragone, cioè debelle immediatamente il demonio. Sembra evidentemente contrapposto, ecco, un potere che si poteva avere prostrandosi al diavolo, e invece un potere che viene da Dio ed è in contrapposizione, è superiore, è vincente, che libera l'uomo da questo dal nemico. E questo mi sembra che questo potere sia concentrato nel quadro di oggi, sia soprattutto messo in rilievo la potenza della parola di Gesù. E così il versetto 32, così il versetto 36, che cos'è questa parola che in potenza e in autorità comanda agli spiriti impuri e vanno via? Cioè mi sembra che si concentri a dire che in Gesù c'era veramente nel suo ammaestramento, nel suo insegnamento, nelle sue parole, nella sua rivelazione del regno, nel suo annuncio, c'è una autorità che debella ogni altra realtà che non sia quella di Dio. E in questo appunto rientra poi il versetto 37, fa un po' come da eco a quello che si era trovata all'inizio, al versetto 14, inizio proprio del ministero dopo le tentazioni. Gesù nella Galilea, con la potenza dello Spirito, aveva provocato la diffusione, ecco, della sua fama in tutta la regione. Adesso quasi si dice la stessa cosa. Mi sembra che si intenda dire che le tentazioni superate e l'inizio del ministero stanno portando a un crescendo della potenza del suo annuncio.
Già il versetto 14 appunto insegnava: Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito, e poi c'è questa inaugurazione così solenne, quella che oggi chiameremo la chiesa locale, in una piccola provincia dentro la sinagoga, e lui dice: si sono compiuti dentro i vostri orecchi, ecco, proprio davanti a voi, per voi, queste parole, cioè che viene a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione. E alla fine di questo capoverso, cioè al versetto
30, egli passando in mezzo a loro andava, già in questo fatto che i Galilei, i Nazareni volevano ucciderlo, volevano gettarlo giù dal ciglio del monte, ma lui passa e va, cioè c'è questa autorità anche, questa potenza. In una vecchia traduzione che credo che mi diede Giovanni Paolo, e andava, cioè c'è una è inarrestabile la sua mission, e comincia a liberare gli schiavi, va ancora nella sinagoga, c'è questo demone impuro che ha posseduto una persona e la libera, quindi è una liberazione dalla schiavitù del demonio stesso, e questa dynamis, questa potenza, mi ricordo che veniva detto molti anni fa che negli Vangeli è utilizzata soprattutto per scacciare i demoni, non è usata con un'autorità di potere come lo intendiamo, ma proprio per liberare, per scacciare i demoni. E per cui prosegue questa sua, c'è l'inizio a Nazareth, c'è il suo programma e lo comincia a eseguire con molta autorità, con molta potenza, e continuerà dopo guarendo molti da malattie. Per cui procede, andava, ecco, questo verbo andava, credo che sia il cammino che fa in tutto il Vangelo di Luca.
Avevo letto questo brano come una grande manifestazione della potenza della parola di Gesù, che opera poi quello che dice, perché appunto è sottolineato che la folla era sbigottita con una parola che proprio è stupore, ma è anche timore della sua dottrina, perché era con autorità una parola. E poi c'è l'episodio del demonio cacciato, che da un lato è costretto a riconoscerlo e dall'altro invece da parte di Gesù è fatto tacere. E mi sembra che l'espressione anche di questa potenza sia proprio contenuta anche in queste parole: taci ed esci. Questa è l'opera di Gesù per tutta l'umanità: fa tacere il demonio e lo fa uscire dall'uomo e gli toglie ogni possibilità di dominio sull'uomo. E dopo, appunto, come ha già sottolineato anche Paolo, dopo viene detto, tutti parlavano fra loro e dicevano: che cos'è questa parola? Con autorità e potenza caccia gli spiriti. Mi sembra proprio che sia la manifestazione della parola, della potenza della parola di Gesù che opera quello che sta insegnando. E fra l'altro il Vangelo di Luca si conclude anche nel Vangelo della Resurrezione. I discepoli di Emmaus, parlando di Gesù, dicono: era un profeta potente in opere e in parole. Cioè, proprio mi sembra che il Vangelo lo rivela così, lo manifesta così, come il vero portatore della parola e della potenza dello Spirito di Dio che opera attraverso Gesù.
No, che me colpiva quello che adesso sottolineava Chiara, però mi colpiva anche l'atteggiamento di tutta questa gente nei confronti di Gesù: meraviglia, ira, stupore. Sono tutte cose che accompagnano il suo insegnamento e la reazione di tutti questi, così come questa fama che viene sottolineata, diceva Paolo, prima al versetto 37 e che riempie tutta la regione, come diceva il versetto ancora 14, in qualche modo sembra una conclusione di questi due brani insieme, che non so, non mi pare una cosa positiva, ecco, qui nel Vangelo, un po' perché è vicino all'altra parola, subito prima, che gli spiriti uscivano e poi subito dopo dice che usciva la fama, ecco, e quindi non sembra positivo, e poi anche non è positivo perché mi pare non sottolinea un atto di fede o di adesione a Gesù per ciò che compie, ma solo quello che annunciava Simeone nel Tempio, che egli è qui, è un segno di contraddizione, è un segno e viene percepito come tale, ma non è un segno che produca la fede subito.
Mi veniva da dire una prima osservazione sul fatto che qui compare un uomo, la prima volta in Luca, che dice il testo che ha uno spirito demonioaca sarto, uno spirito demoniaco impuro, mentre nel Vangelo di Luca è comparso nelle tentazioni, tentato potu diavolu, dall'avversario. Diavolos è l'avversario, è demonio, qui è uno spirito demoniaco cattivo. Insomma, vediamo qui, è dato per scontato questo, ecco, sia che c'è un personaggio, una figura, che è il diavolos, non si spiega chi è, però è dato per scontato, un avversario del piano di Dio, un avversario in questo caso. E poi qui invece c'è un, dentro a un uomo, ci sono degli spiriti cattivi in giro, insomma. Noi vediamo nei Vangeli che questo è un dato presupposto. La maggior parte dei miracoli di Gesù, direi, è di guarigione, a parte i sommari che dicono in generale, ma se andiamo a contare gli episodi, voglio dire, la maggior parte sono... Però ci sono anche altri tipi di miracoli, e uno di questi sono gli esorcismi, ecco, la cacciata degli spiriti. Io azzardo dicendo che a me sembra un'interpretazione profonda della realtà, della storia dell'uomo. Ripeto, se noi andiamo ai testi del canone dell'Antico Testamento, il demonio non c'è. Esiste, ecco, Satan esiste, ma non è questo. Diciamo, è un personaggio della corte divina, per esempio in Giobbe, ecco, che fa una parte, diciamo, in questa corte. Non c'è, c'è la sottolineatura della responsabilità dell'uomo, la legge, insomma, ci sono tante cose, indubbiamente, io non voglio riassumere perché in certi testi più tardi non è così, ci sono degli accenni diversi, per esempio il libro della Sapienza, ma questo però è molto, molto più tardo. C'è un accenno solo, ma insomma il peccato e la morte è entrata nel mondo per invidia del demonio, ecco, del diavolo. Quindi lì c'è, insomma, c'è un richiamo a dottrine o a convinzioni che non troviamo nei testi normali dell'Antico Testamento, mentre nei Vangeli è dato per supposto. E io ho l'impressione che questo si deve riflettere, comunque è un'interpretazione della realtà. Il male, ci sono state rivelazioni, riflessioni molto profonde sul fatto che il male nella storia degli uomini è così radicale, e l'uomo può essere anche visto in molti casi come uno schiavo. Uno schiavo, sì, naturalmente la sua volontà ce l'ha, ma non è in grado di liberarsi, e non dipende semplicemente dalla sua volontà. Ho messo davanti a te il bene e il male, la vita e la morte, scegli il bene, questo dice il Deuteronomio. Ma altri testi dicono sì, magari non lo negano del tutto, ma dicono sì, però l'uomo è mica capace di scegliere il bene, l'uomo in realtà è schiavizzato da altre forze. Qui vediamo che sono presupposti questi, e quindi Gesù, in compenso, voglio dire, dal momento che sembra questo il contesto, Gesù è presentato come colui che non solo è libero, ma che è capace di liberare, è più forte. E qui vediamo un episodio, se lo vediamo in questo contesto, non solo come un episodio singolo, ma se cerchiamo di metterlo, pur se è inadeguato questo, cerchiamo di metterlo nel contesto di questa visione, vediamo che Gesù, la figura di Gesù qui, Gesù in un certo, anzi non è lui che va, è l'uomo che, o meglio lo spirito che è in quest'uomo, che subito sente la presenza di Gesù. Terminerei tornando a quello che diceva prima all'inizio Rodolfo, su quello che il demonio dice qui. A me sembra molto significativo. È vero che Gesù poi in altri testi li fa tacere, no? Molto significativo. Tu sei il santo di Dio. Il santo di Dio, la santità, non è qui l'elenco, sembra a me, delle virtù. Uno è santo perché ha tutte le virtù. È chiaro che la santità è anche questo, che Gesù era così. Il santo di Dio. Chi è santo è Dio per definizione. È anche molto difficile definire in che cosa consiste la santità. È Dio che è santo, santo, santo. E la santità può avere descrizioni diverse. Dio è santo in che senso? Cosa vuol dire? Santo, santo. Tu sei il santo di Dio. Lo spirito percepisce la presenza di Dio. Il santo di Dio rende presente la santità di Dio, la presenza stessa di Dio. E a me sembra questa una cosa molto significativa qui, cioè il primo miracolo che viene presentato è la presenza, solo la presenza di Gesù fa sì che lo spirito cattivo si senta minacciato. Tu sei venuto per distruggerci. E questo è solo Dio che è così. È chiaro che Gesù e Dio sono due, però la presenza di Gesù, secondo quello che dice il demonio, lo spirito qui, tu sei il santo di Dio, indica che la santità di Dio, Dio stesso, si comunica attraverso Gesù. E questo in fondo è anche la qualità dei santi, no? In gradi diversi, diciamo, rispetto a Gesù, che la presenza di un santo a volte la si può avvertire. La sua stessa presenza trasmette una presenza più profonda, la presenza di santità più profonda, che la presenza di Dio.